Buongiorno. Devo dire che compiere gli anni diventa divertente andando avanti, veramente. Bene, allora non faccio la, non vi specifico che essendo il mio compleanno, visto che pare lo sappiate, comunque ho pensato di farci un paio di regalini in generale, uno per voi e uno per me. Allora, quello per tutti e due è che finiamo verso le 4. Perché... non avevo dubbi. L'altro invece è che faccio una lezione che mi piace invece di farne una di quelle che devo, per cui cominciamo con questa cosa che c'è qua dietro, che alla fine siamo riusciti a far partire, e poi discutiamo un attimo di una cosa che si chiama Bildung, che ha a che fare con delle cose che abbiamo detto, ma è piuttosto tangenziale per certi versi. Allora, qui siamo come al solito con Billy Joel, che come avrete capito si è prodigato a fornirci una serie di... C'è qualcuno che si offre di tradurre? Anche aiutato, voglio dire, non è che... Anche aiutato. Va bene, allora tradurremo noi. Vi prego di tenere a mente quello che abbiamo detto nelle lezioni precedenti, perché in qualche modo qui ci abbiamo una serie di rimandi e di recuperi che sono piuttosto interessanti. Allora, il nostro amico comincia dicendo che tutti abbiamo una faccia che non mostriamo agli altri, che tendiamo a cancellare, a rimuovere, e che indossiamo soltanto quando siamo da soli, quando tutti sono andati via. Alcune di queste facce sono di satine, altre di acciaio, altre di sete, altre di cuoio, e sono le facce dello straniero e ci piace indossarle ogni tanto. Dopodiché passiamo alle dolenti note, dice, sì, tutti ci innamoriamo ma non valutiamo appieno il danno, il rischio che stiamo correndo. Anche se condividiamo molti segreti, ce ne sono alcuni che non diciamo mai a nessuno. Quindi perché sei così sorpreso di aver incontrato lo straniero quando tu non hai mai mostrato il tuo straniero all'altro? Quindi qui c'è da cominciare a fare un po' di autocritica, come dire, no? Un po' del famoso conosci te stesso di cui parlavamo l'altra volta. Noi spesso e volentieri pretendiamo da altri cose che noi non facciamo, ed è molto comodo, in effetti, però crea qualche piccolo problema. Allora, andando avanti, ci dice perché hai così paura di riprovarci? Tutti tendono a scomparire, ad andarsene una volta ogni tanto, e siccome l'hai fatto anche tu, non si riesce a capire perché non dovrebbe farlo qualcun altro. Tutto sommato ormai dovresti saperlo, visto che ti ci sei trovato pure tu. Dopodiché c'è la parte molto autobiografica. Io a un certo punto ero convinto di essere un grandissimo amatore, di essere una persona romantica, un ottimo amante, e sono tornato una volta a casa da una donna che non riconoscevo più. Quando le ho chiesto il motivo, lei non mi ha neanche risposto, ed è lì che ho visto lo straniero prendermi a calci in faccia, detto in modo proprio brutale. Però, in effetti, la questione è quella. Quindi abbiamo un ritornello che possiamo risparmiarci. Abbiamo un ritornello che abbiamo già visto. E poi, alla fine, c'è quella che è la strofa, secondo me, più interessante. Ovvero dice, difficilmente potrai capire cos'è che spinge lo straniero a comparire o a muoversi. Però c'è da sapere che non è sempre cattivo e non è sempre malvagio. Anche se tu affoghi nelle buone intenzioni, ovvero sia proclami le tue buone intenzioni, proclami di essere buono, proclami tutte queste cose splendide, non riuscirai mai a spegnere il fuoco, e quando lo straniero verrà cederai al tuo desiderio. Quindi, come dire, Qui c'è un discorso che affronteremo ulteriormente, ma che è interessante cominciare a prendere in considerazione. E si rifà a quello che abbiamo detto qualche lezione fa a proposito dell'uomo contraddittoriale, se vi ricordate. Abbiamo detto che l'uomo è bianco e nero, e questo è quello che ci sta dicendo Billy Joel. Qual è il problema ulteriore qui? È che Billy Joel ci dice che il nero non è sempre male, oltretutto. Ovvero sia il fatto che la complessità soggettiva non è necessariamente divisa in una parte buona e in una parte cattiva. Se guardate la televisione, spesso e volentieri vi accorgerete che, come dicevano ancora i saggi, che sono sempre bravi da questo punto di vista, la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Noi siamo quelli che vogliono fare il bene e spesso e volentieri si ritrovano a fare esattamente l'opposto, a sortire dei danni micidiali, a far cose che non avevamo contemplato. Quindi, in qualche misura, è interessante ragionare su questo. Quindi non solo c'è il bene e il male, ma c'è anche un bene che sembra male e un male che sembra bene. E in quella spirale di cui abbiamo già parlato, spesso e volentieri le cose non sono così chiare. Quindi, qual è la questione interessante da prendere in conto? Uno, il fatto... oddio, mi viene in mente un'espressione romanesca che non è il caso di usare a lezione. Però diciamo che siamo tutti bravi a essere bravi con gli altri, a dir cose buone agli altri, ma noi meno. E questo da cosa deriva? Deriva esattamente dal fatto che noi, che lo sappiamo o meno, abbiamo lo straniero dentro. Noi siamo lo straniero, in qualche modo. E questa cosa ci spaventa. E quindi affrontiamo spesso e volentieri situazioni, momenti importanti della vita, rapporti di coppia, armati di buone intenzioni. Qui potremmo parafrasare quello che dice Billy Joel, convinti di essere in grado, convinti di essere all'altezza, e poi non lo siamo. Semplicemente non perché siamo cattivi, ma perché non siamo stati onesti con noi stessi, perché non abbiamo accettato la possibilità che in noi ci fossero delle debolezze, dei difetti, degli aspetti poco interessanti, poco piacevoli. Abbiamo parlato l'altra volta del modello di successo. Il modello di successo, al di là di tutta una serie di specifiche che ha al momento, è un modo per cui attraverso gli occhi degli altri, attraverso gli occhi della società, noi ci apprezziamo. È una società che non riconosce lo straniero, perché questo non è un problema nostro soltanto, è un problema sociale, è un problema molto più ampio, no? Una società che pretende di essere buona a tutti i costi, che pretende di essere sicura a tutti i costi, una società che fa delle affermazioni che non è in grado di mantenere, genera tutta una serie di distorsioni con le quali noi facciamo quotidianamente i conti. Il problema dov'è? Che spesso e volentieri non ne siamo coscienti, perché non lo sappiamo, perché prendiamo per buono quello che ci viene detto, perché in un certo senso ci fidiamo. Ci sono una serie di autori sociologici molto interessanti, come per esempio Anthony Giddens oppure Ulrich Beck, che vi consiglio caldamente di vedere, se anche non ve li porto io a lezione perché il tempo è quello che è, che parlano esattamente di questo, parlano di una fiducia diffusa, e noi l'argomento lo toccheremo la settimana prossima perché ha strettamente a che fare col ruolo. Però il problema è esattamente questo, cioè tutta sta fiducia, troppa fiducia, non funziona. Troppo bene, stroppia, in un certo senso. Era un po' il discorso che vi facevo l'altra volta, c'è una misura. C'è da rendersi conto che la società non è fatta tutta di bene. E questa cosa è inestirpabile. C'è lo Zen, che è una delle filosofie che meglio si rifanno al discorso del Tao che abbiamo visto l'altra volta, che dice non c'è ombra senza luce. Quindi pretendere di estirpare l'ombra porterebbe via anche la luce. Non esiste, sono delle dialettiche, delle dinamiche contraddittoriali, giusto appunto. Cioè esisteranno sempre l'una e l'altra. E quello che noi possiamo fare in qualche modo è cavalcare l'onda, riuscire a gestire un equilibrio, essere bravi finché possiamo, però la cosa più importante è conoscere se stessi. Sapere quando stai camminando su un terreno irto di problemi, sapere quando ti avvicini ai tuoi limiti, perché tu i limiti li hai, fidatevi. Oggi è il mio compleanno, sono 48 anni che giro, cominciano ad essere un po'. Mia nonna mi diceva sempre, quando tu andavi io già tornavo. E io ormai mi ci sto avvicinando, in effetti. Dico che non sono forse al ritorno, però sono arrivato bello avanti. E ho cambiato un sacco di punti di vista. non è che non mi ricordi com'ero a 20 anni, me lo ricordo piuttosto bene, quindi credo di poter capire molto di quello che vi passa per la testa, di rendermi conto che spesso e volentieri non mi capite, non tanto perché non mi esprimo, perché dico cose insulse, ma perché proprio la vostra forma mentis è diversa. Voi avete ancora molte cose, tante scoperte, tanti calci nei denti da prendere, purtroppo funziona anche così. Però ecco, tanto per rimanere sui calci nei denti, la nostra cultura tende a evitarveli. Non ho capito per quale strano motivo, perché come vedete e come dice giustamente Billy Joel, i calci nei denti li prendi e fanno parte della vita, per cui far finta che non esistano è stupido. Io ieri mi sono trovato a leggere il giornale, l'esame di terza media è stato reso più semplice. Stiamo semplificando tutto, piano piano, arrivate fin qui come se non ci fosse nessun problema, come se tutti fossero lì in attesa del vostro contributo. Non è così che funziona, purtroppo. E qualche sano calcio nei denti prima t'aiuta, perché poi dopo, quando ne prendi un altro, ti ricordi, sai cose, non ti stupisci più di tanto. Magari nel frattempo hai anche imparato a fare due conti con te stesso, ti sei reso conto che non sei tutta sta fichezza che pensavi, no? E il problema è che più vai avanti e più invece ti consolidi nei tuoi punti di vista, per cui voi, per carità, siete ancora giovani, ma già avete una serie di idee piuttosto consolidate in voi, che ve ne rendiate conto o meno. E queste idee sono quelle che poi si rompono quando arriva quello che ti piace a calci nei denti. E più sono consolidate, più è doloroso sentirsele rompere, perché tu ormai sei, come dire, abituato a vederti in un certo modo, no? Sei abituato a vederti fedele e non sei più fedele. Sei abituato a pensarti coraggioso e non riesci a fare qualcosa. Sei abituato a pensare di poter eccellere nel quello che intraprendi e poi fai un buco nell'acqua. È normale. È giusto che sia così. No, credo di avervi detto, non so se ve l'ho detto, ma i capitalisti di Ventura, che sono quelli che in America prestano fondi a giovani di belle speranze, tipo Bill Gates, tipo Steve Jobs, quando è stato il loro momento, tendenzialmente preferiscono prestarli a gente che già ha qualche fallimento alle spalle. Perché fallire insegna. E se vi ricordate la solita, famosa, vituperatissima saggezza popolare, cosa dice? Dice che errare è umano. È normale. Perseverare meno, su questo siamo assolutamente d'accordo, però errare è umano, no? Sbagliando si impara, dicevano i saggi. Come vi dicevo l'altra volta con Beckett, noi non abbiamo la speranza di non sbagliare. Noi possiamo soltanto riprovarci e sbagliare meglio. Cambiare qualcosa e risbagliare di nuovo, perché sbaglieremo sempre. E questo è un problema che troverete esposto in modo un po' meno poetico, se vogliamo, nel libro di Edgar Morin, che è sulle strutture della conoscenza. Perché sbagliare è una conseguenza delle strutture della conoscenza. Se noi potessimo conoscere alla perfezione, probabilmente non sbaglieremmo, anche se ho dei seri dubbi, perché essendo noi umani, sbagliare è esattamente umano, nel senso forte del termine, cioè tenetelo presente. Io credo che sia uno dei tratti costitutivi dell'essere umano lo sbagliare, perché implica libero arbitrio, implica valutazioni, implica un sacco di cose che ci dicono, e qui sottolineo il ci dicono perché non è che ci creda molto, ma gli animali non dovrebbero fare, no? Quindi effettivamente errare è umano, perché agire è umano. E quindi errare ed agire in un certo senso sono molto, molto drammaticamente vicini. Però, vi dicevo, se potessi avere un sapere perfetto, forse potrei pensare di non errare. Ma io non avrò mai un sapere perfetto. E questo è implicito nel sapere stesso. Perché il nostro sapere è sempre e comunque parziale. Non credo che quando hanno fatto la tavola di Smeraldo, che è uno dei testi ermetici più importanti della tradizione, non avessero contemplato questo discorso. Probabilmente lo intendevano per altri versi, ma uno degli adagi fondanti della tavola di Smeraldo è che dice «As above, so below», come in alto, così in basso. E noi non ci conosciamo. Non ci conosciamo affatto. Noi immaginiamo di conoscerci. Noi aggiungiamo maschere a quelle degli altri. E quello è il problema. Non è che c'è una garanzia che ciò che io vedo di me sia vero, fino a un certo punto. Ciò che io vedo di me può essere fatto dagli altri, può essere imposto dal modello di successo, che ovviamente mi spinge a privilegiare certi aspetti e a rinnegarne altri. No, ci sono un sacco di ragioni per le quali io posso considerarmi in un certo modo senza esserlo. Ed è per questo che l'oracolo di Delfi ai tempi diceva conosci te stesso, come se fosse una cosa complicata. Perché, vi ripeto, non è che tu scrivi sul frontone del più importante tempio greco una banalità qualunque, tipo, non so, ricordati di respirare. Quello, no, lo facciamo tutti di nostro. Quindi se c'hai scritto conosci te stesso, sotto sotto vuol dire che conoscere se stessi non è facile per niente. Perché implica delle rinunce, implica delle prese d'atto, implica delle consapevolezze che spesso e volentieri non ci piacciono. Però è l'unico strumento per andare avanti, l'unico modo per cercare di andare avanti, con una certa onestà, con una certa dignità, con una certa rettitudine, con una certa capacità soggettiva che è quella della quale parliamo estensivamente a lezione. Perché se non sai te stesso non puoi sapere nient'altro. Una delle canzoni di Billy Joel, mi pare James, quella che abbiamo sentito l'altro giorno, che diceva se non sei buono verso te stesso non sarai buono verso gli altri. Ora togliamo il buono, ma se tu non ti conosci, che pensi di poter dire a qualcun altro? Da quale cavolo di pulpito ti viene la pretesa di spiegare agli altri come comportarsi? O di richiedere da loro dei comportamenti? Perché gli altri dovrebbero essere corretti con te se tu non sei corretto con loro? C'è scritto da qualche parte che sei più importante, sei speciale? No. Sei quello che sei, uno qualunque, nella grandissima parte dei casi. Non hai nessun diritto a pretendere altro, a meno che tu questo diritto non te lo sia costruito, non te lo sia meritato, non te lo sia guadagnato. Quindi, come fai a farlo? Conoscendoti, cominciando a perdonare, cominciando ad accettare, cominciando a comprendere gli altri. E vi ripeto, non è facile, perché io da piccolo ero un rompicoglioni spaventoso, una supponenza insopportabile. Poi sono arrivate un paio di creature che mi hanno preso a calci nei denti, ma de brutto, e vabbè, parliamone di sta cosa, allora vediamo un momento. Però ci sono tante piccole cose, credo di avervela accennata. Una è quando vedevo i film romantici, mi incazzavo come una bestia, dicevo, ma guardate questi, ma chi è che campa così? E poi un bel giorno mi sono trovato a campare così, uguale. Che tornavo a casa come se ci fossero i violini, che non vedevo l'ora di sentire il profumo sul maglione, che non avevo le famose farfalle nello stomaco quando aspettavo di incontrarla a scuola o all'università, dove era, non mi ricordo, l'università a scuola, no? L'università, ecco, a quel punto ho detto, ma che razza di idiota sei che stai dicendo agli altri che quelle cose sono brutte quando le stai facendo tu, adesso? Tu sei questo, se te vedi bene, ecco, allora comincia a non rompere più le palle. Perché non è pensabile, no, che tu vada pontificando quando sei il primo che nel momento in cui non c'è nessuno, come dice Billy Joel, ti metti le maschere di cuoio, ti metti le maschere d'acciaio, ti metti le maschere coi denti lunghi e acuzzi, eccetera, eccetera. Quindi quando tu ti rendi conto di partecipare a tutto questo, cominci, secondo me, a capire un po' il mondo. Perché non è che tutti gli altri sono stupidi. Tanti, per carità. Però non tutti. E non è detto che quello che fanno lo fanno per stupidità. No? Perché stupido è un aggettivo che, come vedete, è vassallo della ragione. Tu sei stupido, quindi non sei abbastanza intelligente da capire quello che devi fare. No, tu ti comporti in altri modi. Tu ti comporti con altri criteri, tu ti comporti con altre spinte, spesso e volentieri. Lo vedremo estensivamente quando faremo la teoria dell'azione, che è una delle cose che ci interessa di più. Ci sono azioni razionali, forse, ma ce ne sono tantissime che non lo sono. E quelle non sono segno di stupidità, sono semplicemente segno del fatto che noi siamo stranieri e non ce ne rendiamo conto. E quindi spesso e volentieri agiamo senza pensare alle conseguenze, illudendoci di poter correggere quello che stiamo combinando, non pensando di dover rendere conto a nessuno, in primis a noi, perché il test fondante in questi casi è sempre quello dello specchio la mattina, no? Come diceva giustamente anche Steve Jobs. Se riesco a guardarmi allo specchio, se riesco a accettare quello che faccio, se riesco a farlo con piacere, va bene, se no c'è qualcosa che non quadra. Ecco. Allora, quello che dobbiamo cominciare a intuire da questo punto di vista è che alla base dell'azione, la radice dell'azione, non è spesso e volentieri soltanto razionale. E questo è un problema, perché questa nostra benedetta cultura invece non fa che dirci che si agisce razionalmente, salvo poi specificare che questa azione razionale, secondo lei, cos'è? Quella che ci porta a incassare di più, quella che ci porta a lavorare di più, quella che ci porta ad acquistare di più, un'azione economica nel senso più assoluto del termine. E quindi, vedete, è una pretesa che non sta in piedi, non solo, ma incombe su di noi. Troverete nel mio libro, se riusciamo finalmente ad averlo, quando riusciremo a metterci le mani sopra, eccetera, eccetera, una serie di espressioni di Michel Maffesoli che io amo particolarmente. Io Michel Maffesoli lo conosco molto bene, ormai da 20 anni, più o meno, e lo stimo profondamente non solo come autore, ma anche come persona, nel senso che è veramente uno studioso di quelli che, insomma, vale la pena di prendere in considerazione. E lui parla della nostra ragione definendola ragione strapiombante. E credo che sia una bellissima definizione, perché ti dà veramente l'idea di quello che te guarda dall'altissimo in basso. Perché tu sei poco, perché tu non sei alla sua altezza. Sei sempre uno che appunto si innamora, sei uno che sbaglia, sei uno che pecca. E come notate, questo atteggiamento risale a parecchio tempo fa. Mi ricorda vagamente il peccato originale, cioè ci siamo partiti da 3.000 anni fa a ragionare su queste linee. Però prima eravamo un attimo più in grado di perdonare, poi sono arrivate tutta una serie di interferenze per le quali tutto sto perdono o diciamo a voce in televisione, tra lacrime e strepiti, però non è che lo applichiamo mai. Quindi questo è un grosso problema, perché questa ragione strapiombante non fa che instillare in te una percezione di insufficienza. Credo di avervelo detto la prima lezione. Il problema è l'autostima, ma non è un problema specifico dell'individuo, qui è un problema specifico della cultura. Cioè noi abbiamo una cultura che ti costruisce come essere disprezzabile, per un verso o per l'altro. E anche quando pretende che tu non lo sia, di fatto te lo sta dicendo lo stesso. Perché, parliamo un attimo al volo del sapere esperto, noi oggi come oggi viviamo nella convinzione che le cose le debbano fare gli esperti, qualunque tipo di cosa. Allora, se c'è un buco per strada, devo aspettare che venga quello in grado di coprirlo, se c'è un ramo che sporge verso il mio terrazzo, devo aspettare che venga quello che lo taglia, se c'è uno che si sente male, devo chiamare qualcun altro e non cercare di aiutarlo, tutta una serie di comportamenti che mi limitano, per cui io, in quanto non esperto, sono insignificante. Non so se avete mai visto in televisione o vi è capitato di dire qualcosa che era frutto di buonsenso, semplice frutto di buonsenso, e qualcuno vi ha detto: e lei chi è per dire questa cosa? La risposta è: chi sono io? E chi cazzo sei tu, prima di tutto? No, volendo potresti un attimo esacerbarti, però è il modello di rapporto, ovvero sia tu hai diritto a parlare soltanto se sei esperto in qualche maledetta situazione e questione. Ma la mia domanda è: avete presente quanto è complicato vivere? E c'è qualcuno che ha questa expertise perché gliel'hanno data all'università o in qualche corso di formazione o di perfezionamento? No. Il problema è questo, che se tu sei esperto, anche se sei esperto e quindi degno di stima, sei esperto e degno di stima in 5 minuti della tua vita al giorno, in 20 minuti, in 3 ore, in 10 anni, se siamo proprio ottimisti, ma tutto il resto del tempo in cui non ti stai occupando di quel tuo campo di expertise, sei uno stronzo come tutti gli altri. Non so se vi rendete conto della questione, cioè non c'è una possibilità, se si ragiona esclusivamente in termini di sapere esperto, di essere persone stimabili, perché tu comunque sei esperto di poco. Se sei fortunato sei esperto di una parte accettabile, ma siccome la nostra cultura va avanti nell'iperspecializzazione, come troverete in Morin, che succede? Come credo di avervi detto, abbiamo gli esperti dei tappi di bottiglia, abbiamo gli esperti dei fondi dei barattoli, abbiamo gli esperti di un piccolo segmento di procedura così. Ecco, poi, dopo che sei stato esperto sul tappo della bottiglia, tutto il resto della tua vita, che fai? Chi sei? Dove vai? Devi chiedere a qualcun altro. Nell'ipotesi che ci sia qualcuno esperto di vita, è quello il punto centrale. Allora, noi abbiamo trasformato il sapere in un sapere di lavoro, come vi dicevo, dimenticandoci che forse lavoriamo, ma sicuramente viviamo. Quindi il sapere non è un sapere di lavoro, è un sapere di vita, è un sapere che deve permetterti di fare tante cose, come dicevamo l'altro giorno, di capire l'altro chi è, tanto per dirne una, di sapere come comportarsi nei suoi confronti, dovresti sapere chi sei, tutte cose per le quali non ci sono esperti. Però la tua idea è che ci siano, perché se ci sono per qualsiasi cosa ci saranno anche per dirti chi sei, e quindi arriviamo a quei famosi life coach di cui parlavamo tempo addietro, credo, ne ho parlato con voi.
Sì, no.
Esatto. Ecco, i life coach esistono perché noi vogliamo che esistano, perché sennò la pretesa sarebbe assurda. Non so se vi rendete conto della cosa, cioè chi è questo che è in grado di insegnarmi a vivere la mia vita, non quella di un altro? Sempre ricordandoci Billy Joel, no? Noi dovremmo vivere la nostra vita e non quella che ci hanno sognato addosso altri, chiunque essi siano e qualunque siano le, qualsiasi siano le loro intenzioni, che possono essere buone, cattive, per carità, su questo non metto bocca. Il problema è che comunque a priori l'idea è sbagliata, perché tu sei tu, non sei lui. Allora, la semplice idea che io possa demandare delle decisioni così importanti a un estraneo, prezzolato, non è il problema suo, è il problema mio che ritengo che questo possa essere plausibile. Perché lui te lo propone, probabilmente lo fa anche in buona fede, anche se, vabbè, qualche, diciamo, piccolo ritegno ce l'ho in proposito, ma potrebbe darsi che secondo lui è a disposizione un sapere utile da sto punto di vista. Il problema sei tu. Capite? Sei tu che non trai le conseguenze. Sei tu che non ti rendi conto di che cosa significa essere te stesso. E quindi vedete quanto è difficile il discorso del conoscersi, perché c'è tutta una serie di strati, c'è tutta una serie di dimensioni che non sono autoevidenti, però sono lì, e se tu non ne prendi atto sei in mano ad altri, soprattutto in questa cultura dove, vi ripeto, essere in mano ad altri è la norma. Questa è una cultura che ci costruisce come dipendenti, non dipendenti da un punto di vista economico, ma dipendenti da qualcuno che ti dice cosa fare, da qualcuno che ti dà le cose di cui hai bisogno, da qualcuno che ti permette di connetterti a internet, da qualcuno che ti consente di avere l'energia a casa, l'acqua, tutta una serie di cose che non sono ovvie, ma sono dipendenza, creano dipendenza, ti espropriano. Se vi salta la corrente a casa, che fate? Niente. Potete scendere a vedere se per caso nel contatore è saltato qualcosa, ma stop, dopodiché... Pronto? Scusi, sono senza corrente. Pronto? Sono senza telefono, come ci è successo a noi. Siamo stati senza telefono per 5-6 giorni, perché noi siamo dipendenti, radicalmente dipendenti da altri, che per certi versi è quello che vi ho detto quando parlavamo del fatto che appunto dobbiamo, no, essere, come diceva Cesare nel concetto di struttura, interdipendenti. Va bene interdipendenti, ma qui c'è una dipendenza del tutto sbilanciata, cioè dipendiamo solo noi, e non funziona così. Perché a furia di essere dipendente diventi inetto, diventi inesistente, e questo è seriamente seccante, capite? Quindi, se ragioniamo sul sapere esperto, come vi dicevo, vediamo che tutto sommato è una strategia, che pure questa è cominciata con tutte le migliori intenzioni del mondo, perché è vero che serve qualcuno che approfondisca degli aspetti, assolutamente ne sono convinto. Il nostro problema, come è sempre accaduto, è che non c'è una misura in questo approfondimento. Allora tu cominci ad approfondire un campo, poi siete tre che dovete approfondire tre aspetti diversi di questo campo, poi diventate 15 che dovete approfondire 15 aspetti diversi di questo campo, poi 25, poi 50, e sempre di più voi sapete meno. Siete bravissimi a fare, non so, gli annunci in flash. Se pensiamo a internet, che è uno degli esempi più pratici secondo me, anche perché l'ho vissuto, cioè, io fino a qualche anno fa ero in grado di costruirmi un sito senza nessun problema. Oggi non ci capisco più niente, ci sono talmente tanti strumenti, talmente tante specializzazioni, talmente tante voci che bisognerebbe ascoltare per generare sto benedetto sito, che devi rivolgerti a qualcun altro, di nuovo. Oppure fai un sito risibile, può essere una scelta pure quella, però comunque capite che il problema sta lì, il problema sta in questa esagerata, infatti non è un caso che parliamo di iperspecializzazione. Il problema sarebbe riuscire a mantenere un equilibrio tra un sapere specializzato e un sapere comune, un sapere diffuso, quello che mi permette di cambiare la lampadina a casa, quello che mi permette di scegliere la frutta giusta al mercato, tutta una serie di cose stupide, ma non sono stupide per niente, perché io lì campo, io quello sono anche, capite? Illudersi di essere solo altro è una balla grossa come una casa. Illudersi del fatto che la vostra vita si riassuma in pochi momenti topici è sbagliato, perché voi vivete tutti i momenti della vostra vita, non soltanto quelli importanti o quelli belli, vivete pure quelli cattivi, quelli noiosi, quelli un po' così, e sono tutti irripetibili, se ne vanno, finiscono, te giri e sono passati 48 anni, dici, cazzo, mi sembrava l'altro ieri, funziona così, e più vai avanti e più accelera. Te trovi di compleanno in compleanno che non hai capito che è successo, ma mi sembrava l'anno scorso che guardavo la pagina di Facebook con gli auguri, invece li sto qui un'altra volta, la sto riguardando un'altra volta. Quindi il ritmo, per come ce lo siamo costruiti, è un ritmo che è veramente espropriante, è estraniante, Se ci lasciamo andare al ritmo, non pensiamo a nulla, non pensiamo a niente, non pensiamo a noi stessi, non capiamo perché facciamo le cose, il che evidentemente ha una serie di ricadute utili per certe questioni, no? Per le questioni del potere, per le questioni dello sfruttamento, per le questioni della morale e dell'etica. È molto comodo avere gente che non pensa. Direi che, anzi, una delle chiavi fondanti della questione ultimamente. Noi facciamo in modo che la gente non pensi. Prima ci si riusciva con delle costrizioni, oggi ci si riesce soltanto con i famosi circensem dei latini. Però lo scopo finale è sempre lo stesso, fare in modo che uno non si fermi mai a dire ma che sto a fare? Perché? Perché mi chiedi di fare questo? Perché dovrei essere fatto così? Perché devo vivere, se vi ricordate sempre Billy Joel, perché devo vivere la mia vita per comprarmi una macchina e andare a abitare in un altro quartiere che tutto sommato io starei pure bene qua? E potrei fare altro, potrei riflettere, potrei leggere, potrei giocare, potrei annoiarmi, potrei frequentare altri, che sono tutte cose che le società tradizionali fanno normalmente, capite? Sono tutte cose che fanno pure loro parte della vita, non te le puoi perdere, perché se te le perdi paghi un costo, oddio, puoi benissimo, però sono costi che tu paghi e ogni costo che paghi ti allontana sempre di più da te stesso, ti rende più estraneo a te stesso, ti rende più passibile di prendere calci nei denti quando arriva quell'altro che sta facendo esattamente la stessa cosa. Quindi capite che questa faccenda del conoscere te stessi è ardua, è abbastanza complicata. E soprattutto richiede un minimo di capacità di sopportare i colpi, perché vi ripeto, la grandissima parte delle cose che noi scopriamo oggi, anche per un problema culturale, non ci piacciono. Perché siamo stati abituati, siamo stati cresciuti a non apprezzarle, perché ci hanno detto tante cose, ci hanno detto che siamo bravi, ci hanno detto che siamo buoni, ci hanno detto che dobbiamo fare le cose, ci hanno detto tutta una miriade di informazioni che ci hanno portato a nutrire tutta una serie di aspettative, non solo verso gli altri, ma soprattutto verso noi stessi. Ci hanno portato a considerarci la cosa più importante del panorama sociale nel quale ci troviamo a vivere, ci hanno portato a ritenere di non aver bisogno di dar retta a nessun altro. E questo sarà uno dei motivi per cui prenderete un sacco di calci nei denti, come dicevo prima. Perché finché non ci sbatti il grugno, diciamo a Roma, non capisci. Se c'è un altro semplicemente che ti dice che a lui è andata così, tu lo guardi e dici, vabbè, ma te sei stupido, io sono molto più intelligente di te. E io mi siedo sul fiume e ti aspetto, perché tanto prima o poi passi. C'è niente da fare. È normale, capito? E più tardi passi e peggio è, perché c'era una colonna sonora tanti anni fa di uno dei primi film reggae di Billy Cliff che diceva "The harder they come, the harder they fall". Più vengono convinti e più si fanno male quando sbagliano. Quindi più tu sei convinto e più sono dannosi i momenti in cui, ops, fai mente locale e ti accorgi. Oh, allora, non solo c'è questo problema, ma come vi dicevo, la nostra cultura tende a squalificare certi aspetti della vita. Abbiamo detto che questa è la società del fare, o perlomeno ci hanno detto che è la società del fare. Prescindendo dal fatto che al verbo fare si può predicare un sacco di roba tipo pena, schifo, ridere, oltre a quella che vorrebbe essere produrre, però questo fare per noi è diventato in qualche modo una parola d'ordine. Che ho fatto oggi? La domanda è perché fare non dovrebbe essere qualcosa che puoi fare anche dentro te stesso? Cioè perché il fare deve essere soltanto fuori? Perché devi fare all'esterno e non fai mai all'interno? Perché ti hanno insegnato che il tuo interno non è rilevante? Mentre invece è lì il problema. Il tuo interno è rilevante. Il tuo agire all'interno è probabilmente una delle parti più importanti di quello che potresti fare. Come vi dicevo, conoscere se stessi, ad esempio, è un'attività che spesso e volentieri è interiore, non è qualcosa che fai andando in giro. Ma noi abbiamo questa mania di spazializzare il sapere, credo di avervelo detto quando parlavamo dello spazio sociale, no? Allora, qual è il modello che noi abbiamo a disposizione per pensare il nostro conoscere noi stessi? Se ci fate caso, uno dei modelli migliori di questo tipo di cosa è il ciclo delle canzoni di Re Artù. Sono gli eroi della tavola rotonda. Che fanno gli eroi della tavola rotonda? Prendono il cavallo, vanno fuori dal castello e vanno nella foresta. E nella foresta incontrano di tutto, di più. E attraverso questi incontri e questi combattimenti diventano migliori. Il migliore sarà Galahad, se ne sapete qualcosa, quello che trova il famoso Graal. Anche qui, probabilmente, la menzione di Re Artù vi fa ridere, ma vi invito a pensarci. Non so se avete presente il Codice da Vinci. Milioni di copie vendute del tutto immotivatamente, perché di fatto è un libretto. Ma com'è che l'hanno comprato tutti? Perché parla del Graal. Perché noi, quando vogliamo vendere qualcosa, parliamo del Graal. Che ci piaccia o no. Perché la grandissima parte di tutto quello che vedete in televisione, tutte le modulazioni, Indiana Jones, Star Wars, eccetera, 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 c'è sempre da trovare sto benedetto Graal. Perché per noi il Graal è il simbolo, quello con tutte le maiuscole, manco soltanto le prime, in generale le maiuscole sono quelle del Graal. Ovviamente, perché noi abbiamo un racconto di questo genere che ci insegna come trovare il Graal? Perché noi spazializziamo. Come dice Dante, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Ora, voi pensate che lui a un certo punto stava in una foresta? No, lui stava più o meno come me. Anzi, lui forse prima, perché l'aspettativa di vita non era proprio esattamente questa. Però si trovava a metà della sua vita e non ci capiva più niente. E come faceva a dirvelo? Così. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, perché noi per esprimere queste sensazioni non abbiamo degli strumenti ovvi che non quelli spaziali. Quindi se te devo dire che sono nei casini, mi sono perso. Scusami, mi sono perso. Quante volte lo dite? Perdersi è un gesto pratico, sarebbe un gesto pratico, ma noi lo usiamo costantemente. Allora, i nostri eroi che vanno nella foresta non erano soltanto necessariamente quelli col cavallo, l'armatura scintillante, le spade, le lance, eccetera, per carità, ma il problema è che quelli col cavallo e l'armatura scintillante facevano così perché c'erano quegli altri. Non sono loro che hanno influenzato il mito, è il mito che ha influenzato loro. E quindi quello che voleva migliorarsi, che faceva? Piava il cavallo, piava la spada, lo scudo, andava in giro per la foresta cercando i cattivi, che è quello che fate in larga misura pure voi nel momento in cui volete venire a entrare nelle forze dell'ordine, perché non è che c'è una grossa differenza da un punto di vista simbolico e immaginale. I buoni e i cattivi. Storia vecchia per tanti aspetti, capite? Per cui questi che vanno nella foresta sono gente qualunque. Tu puoi andare nella foresta stando a casa, non c'è nessun motivo perché tu debba per forza uscire. E io vado nella foresta spesso, per cui ve lo posso garantire, non è semplicemente andando nella foresta che scopri le cose, è uno stato d'animo l'andare nella foresta, è uno stato d'animo di resa, è uno stato d'animo d'apertura, è uno stato d'animo di inquietudine. Tu vai in un mondo nel quale del quale non sei parte, vai altrove. Capite? E se sei bravo, tutti i mostri che incontri sono mostri che sconfiggerai. Da questo punto di vista, credo che dopo vi faccio leggere una poesia che è bellissima, che si chiama Itaca, tanto per rimanere nella spazializzazione. L'eroe del nostro tempo è Ulisse, è perfetto. Ulisse è proprio lui. Ulisse è l'archetipo di questo tipo di comportamenti, no? E continuiamo a trovarlo dappertutto, continuiamo a trovarlo nei nomi dei piani della team, lo troviamo nei panini dell'autogrill, non c'è niente di strano in questo. Perché come il Graal, se tu parli di Ulisse, vendi, perché verso Ulisse noi siamo portati, perché lo sappiamo che noi siamo Ulisse. Anche se non ci siamo incollati la barca, anche se non siamo andati in giro per tutto questo tempo, anche se non siamo così furbi, però il paradigma del viaggio interiore è il viaggio per nave. Sempre, in tutte le culture, quando dovete dare l'idea di essere impegnati in qualcosa di periglioso, siete in giro in nave, in barca, sul mare, perché il mare è il segno dell'inconscio. E noi lì stiamo, galleggiamo sull'inconscio, ma non è che spesso e volentieri ne veniamo a capo particolarmente bene. 5 minuti. Tanto per riprendere il discorso che facevamo prima, vi faccio presente che uno dei modi acclarati nella nostra cultura per dire che non fai stupidaggini è che non fai poesie. Perché la poesia è, come dire, una di quelle cose inutili. Ora, io vi inviterei a operare al contrario. Quando vi trovate davanti all'aggettivo inutile, ponetevi il problema. Perché la nostra cultura definisce inutili in linea di massima tutte le cose importanti e definisce utili quelle più stupide. Per cui il problema della poesia è un problema serio, nel senso che a fine Settecento, quando abbiamo detto che comincia tutto quello che ci sta succedendo adesso, c'era già gente che non era molto convinta della piega che le cose stavano prendendo, in particolare i primi romantici. I primi romantici sono dei personaggi che meriterebbe di seguire un po' di più. In particolare ce n'erano due, uno si chiamava Novalis e l'altro che si chiamava Friedrich Schlegel, che ragionavano appunto di come si poteva cominciare a conoscere meglio il mondo. Allora noi abbiamo visto che una delle risposte è stata quella di Kant, quella che state studiando adesso. Loro dicevano che il sapere che avrebbe conosciuto la modernità era un sapere poetico. Se avessero vinto loro, credo che vivremmo in un mondo molto più divertente e molto più piacevole. Il punto è che contro di loro si sono mossi dei calibri impressionanti della cultura occidentale. Hegel è stato con loro per qualche tempo, dopodiché ha deciso che queste cose non era il caso di propagandarle né di seguirle, era molto meglio pensare che il reale fosse razionale, in modo da poterci avvelenare l'esistenza per altri 200-300 anni senza grossi problemi. Kierkegaard, cioè tutta una serie di calibri impressionanti per piassera con chi? Con due poveracci poeti, che insomma voglio dire, non erano niente di che, eppure avevano capito perfettamente. Pensate che Schlegel poi dopo, in qualche modo apostata dalla questione, nel senso che è tornato sui suoi passi, parlava della realtà come di un sistema di frammenti, che è più o meno quello che stiamo dicendo noi da tempo. Noi stessi siamo un sistema di frammenti, per cui anche la realtà è un sistema di frammenti. E un sistema di frammenti è difficilmente coerente. È più probabile che sia contraddittorio o contraddittoriale. Allora ci vuole una lingua che sia in grado di dire la contraddizione. Una lingua dove valga l'ossimoro, che è una figura retorica per la quale noi predichiamo un aggettivo di qualcosa che non potrebbe sopportarlo. Non so, luce nera, un vecchio giovane, tutte queste espressioni particolarmente che ci evocano spesso e volentieri qualcosa, sono espressioni ossimoriche, sono delle contraddizioni in termini, però la lingua, se tu la sai usare, e ritorno a quello che vi dicevo sull'utilizzo della lingua, ti permette di dire molte più cose di quelle che pensavi. Il problema è che per poter andare oltre l'ovvio, in qualche modo, oltre il razionale, oltre il coerente, c'è bisogno di un sapere poetico, c'è bisogno di una lingua che non abbia paura della contraddizione. Quindi Schlegel e Novalis, da questo punto di vista, sono due delle figure più importanti, secondo me, della nostra cultura, non a caso molto poco conosciute, evidentemente. Perché noi ragioniamo sempre con la cosa che, visto che non hanno vinto, abbiamo persi, sono finiti da 300 anni, chi se ne frega. Non è detto, perché la combinazione contro la quale hanno perso, oggi, sta perdendo. Per cui oggi è il momento di pensare forse a un altro sapere poetico. Allora, quando noi abbiamo bisogno di un sapere diverso, abbiamo bisogno di dirci delle cose che sono importanti per noi ma che non riusciamo ad esprimere in altro modo, come vi dicevo, abbiamo delle alternative, abbiamo la mitologia, abbiamo la narrativa, abbiamo la poesia. Questo è un poeta greco, anch'esso credo una delle penne più sottili del XX secolo, Konstantin Cavafis, Konstantinos Cavafis, e la poesia si chiama Itaca. Ora ve la cercherò di leggere in modo decente, per quanto io non sia un giovane attore che è stato addestrato alla scuola d'arte drammatica, perché merita e illustra, penso, molto bene quello che stiamo dicendo finora. Allora, vi dicevo, Itaca di Konstantin Cavafis. Quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze. I lestrigoni e i ciclopi o la furia di Nettuno non temere. Non sarà questo il genere di incontri se il pensiero resta alto e un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. In ciclopi e lestrigoni no, certo, né nell'irato Nettuno incapperai se non li porti dentro, se l'anima non te li mette contro. Devi augurarti che la strada sia lunga, che i mattini d'estate siano tanti, quando nei porti, finalmente, e con che gioia, toccherai terra tu per la prima volta. negli empori fenici indugia e acquista madreperle, coralli, ebano e ambre, tutta merce fina, anche profumi penetranti d'ogni sorta, più profumi inebrianti che puoi. Vai in molte città egizie e impara una quantità di cose dai dotti. Sempre devi avere in mente Itaca, raggiungerla sia il pensiero costante. Soprattutto, non affrettare il viaggio. Fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio metta piede sull'isola tu, ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio. Senza di lei mai ti saresti messo sulla strada. Che cos'altro ti aspetti? E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. Erano anni che non trovavo una definizione della vita così interessante e così bella, se devo dire la verità. Nel senso che questo è vivere, non è altro. Ed è una cosa che va presa in considerazione soprattutto in un momento storico nel quale le proposte per vivere sono così scarse e così tristi, così proprio meschine, oserei dire. Quando vedete la televisione, le pubblicità in televisione, no? Tutti questi che vogliono darti i soldi, realizza i tuoi sogni, 5.000 euro subito. Allora, se tu c'hai dei sogni che valgono 5.000 euro, è meglio che t'ammazzi, secondo me, perché non è quello il punto, non sono quelli i sogni che puoi effettivamente nutrire. I sogni sono qualcosa che dovrebbe accompagnarti a lungo, come dice giustamente il poeta. Fai in modo che questo viaggio duri a lungo e non affrettarti. Quindi vedete che abbiamo due punti che sono radicalmente opposti l'uno all'altro. Da una parte ci dice pensa sempre ad Itaca e dall'altra dice sì, però no, non affrettarti. Perché Itaca è lontano, è quella cosa verso la quale tendi, quella cosa dove andrai a finire quando sarai vecchio, se sei fortunato, in altri casi neanche quando sarai vecchio probabilmente, però intanto Itaca ti avrà donato il bel viaggio. Tutta la tua vita sarà stata alla ricerca di Itaca. E se tu cerchi qualcosa di lontano, splendido e irraggiungibile, vivi molto meglio che se cerchi qualcosa di realizzabile, perché quello che si realizza poi finisce. E questo è il grande problema del progetto. Noi viviamo di progetti, questi progetti si risolvono, bene o male, e quando si sono risolti, poi che fai? Devi fare un altro progetto. E poi ti accorgi che il progetto dopo il progetto non sei cambiato per niente, sei sempre lo stesso che aspetta il progetto, e oltretutto il progetto nella nostra logica è qualcosa che divora il percorso. Nel progetto tu non valorizzi tutti i passaggi, valorizzi soltanto la realizzazione, per cui tutto quello che hai fatto per ottenere lo vivi con fretta, lo vivi senza attenzione, lo vivi a togliertelo dai piedi perché a te interessa arrivare, capite? Però di arrivo in arrivo poi il viaggio è finito e tu non sei andato da nessuna parte, perché quei progetti erano solo progetti. Allora, per vivere bene, ci dice il poeta, tu devi avere un ideale remoto, un ideale possibilmente che sai già che non riuscirai a portare a termine, che non sarà mai realizzabile. Credo di avervi detto che io so perfettamente di avere tanti libri che non scriverò e tanti libri che non leggerò, ma non è che questo mi uccida particolarmente, ne leggo altri, pazienza, sarà forse per un'altra vita. Però per quanto io possa vivere avrò sempre qualcosa da fare domani, avrò sempre un motivo per pensare a quello che succederà domani, avrò tanti mattini estivi, perché ho cose che mi interessano, che sono lì, sono percorsi, sono strade, sono tutta una serie di cammini che rendono piacevole vivere e gli danno una direzione, gli danno un senso. Tenetelo presente che è importante, è il senso che a noi manca. E senso è una parola, come vedete, già di per sé estremamente complessa. Senso è il senso di marcia, quindi la direzione, ma senso è anche il perché delle cose. Di nuovo ci troviamo con una parola spaziale, no? Il termine di carriera, tanto per travasare questo nel lavoro, dice lo stesso, viene dalla strada carraia, carriera, e la strada carraia è la strada che tu percorri andando da qualche parte, ma non è detto che questo viaggio debba finire domani o debba finire molto presto. Perché più dura il viaggio e meglio è. È questo che ci dice il Cavafis. No? Itaca è una scusa, in un certo senso. Itaca è quello che ci attrae, è il canto delle sirene, non a caso Ulisse del canto delle sirene se ne intende. Però questo vuol dire ponete le vostre ambizioni lontano, vogliate diventare cose grandi, perché forse non lo diventerete, ma tutto il cammino che avrete fatto per provarci sarà di per sé grande, sarà quello che vi avranno dato i sogni. Se voi non mirate in alto, se voi vi accontentate della motocicletta, del Grande Fratello, delle stronzate che ci propongono oggi, non ci sarà mai un attimo di soddisfazione, perché sono cose che finiscono. Questa è la logica del consumismo, compra, no? Avete fatto mai caso, so, Sex and the City per esempio, da questo punto di vista spiega bene, sei triste, sei depresso, che fai? Esci e vai a fare shopping. Ora io non so se vi siete mai interrogati sul perché diavolo se sei triste comprare qualcosa dovrebbe farti stare meglio, però non c'è una connessione ovvia in queste cose, eh?
Tiene occupata la mente.
Perché tiene occupata la mente, giustamente la vostra collega ha messo il dito nella piaga, ma tu puoi occupare la tua mente in tanti altri modi anche, eh? Cioè, ce ne sono tanti altri che in qualche misura non sono così impegnativi e non creano e non generano una serie di difficoltà poi gestionali, perché sempre in Sex and the City un bel giorno la nostra Sarah Jessica Parker, che è la protagonista, vuole comprarsi casa e si accorge che non c'ha più una lira in banca perché ha speso tutti i soldi in scarpe. Perché $400 oggi, $500 domani, finisci presto. E il grande problema non è tanto quello, perché dice, sai, ok, ho speso tutti i miei soldi ma sono felice. No, hai soltanto un sacco di scarpe. Perché una volta sei contento, la seconda sei contento, la terza sei un po' meno contento, la quarta, boh, la quinta lo fai perché devi, la sesta ti chiedi, ma perché me devo comprare un altro paio di scarpe? E questo vale per tutti i nostri comportamenti. Perché devo fare questo ripetutamente? Perché devo uscire ripetutamente tutte le sere, andare a fare le stesse cose, buttare giù gli stessi drink, oppure altri drink, oppure comunque, cioè tutti i comportamenti che sono reiterati, sono, come dire, ciclici, servono perché sono l'anello che in qualche modo inganna, però servono solo a ingannare, non ti danno niente, alla fine sei come prima. Okay. Quindi uno dei punti centrali sta esattamente lì, bisogna trovare quello che vogliamo dentro di noi. Quando vi dicevo conosci te stesso, è quello il punto. Tu a un certo punto, come diceva Steve Jobs, sai che quella è la cosa che vuoi fare, sai che quella è la tua idea di Itaca e la segui. Forse non ci riesci, non è detto, perché non è che siamo tutti ottimisti e siamo tutti quanti convinti che le cose funzionino bene, quella è Hollywood. Noi sappiamo perfettamente che non è così che funziona. Ma se voi entrate nell'ottica del viaggio, vi rendete pure conto che se è il viaggio che conta, possiamo viaggiare tutti. Non c'è bisogno di vincere, non c'è bisogno di arrivare. L'essenziale, come diceva De Coubertin, è partecipare. E quello lo possiamo fare tutti. Magari non riusciremo. Magari ci avrà detto male, non riusciremo mai a avere quello che avevamo pensato di fare, non diventeremo mai quello che avremmo voluto essere, ma la tensione verso questa cosa c'è in chiunque, c'è in tanta gente che non ne sa niente ma lo fa comunque, c'è in tanta gente che ha studiato per anni e comunque non parte troppo avvantaggiata, è la tensione che conta. Questo è il punto centrale della poesia e dell'insegnamento di questo ambito di ragionamenti. Non è arrivare, è tentare di andare, è andare sempre, ed altro no. So se avete presente Il Signore degli Anelli, che comincia con una bellissima poesia sulla strada, no? È quello, sempre quello. Se voi andate a cercare a leggere le cose rilevanti, le cose importanti, le cose che in qualche modo hanno segnato la cultura e ci hanno dato un po' di soul food, come dicono i Manhattan Transfer, un po' di cibo per l'anima, perché qui di cibo per l'anima ce n'è gran poco. Ecco, tutte queste cose dicono la stessa cosa, dicono andate, non abbiate paura, camminate, i pellegrinaggi, il trekking, Il Signore degli Anelli, Itaca, sono tutta la stessa cosa in un certo senso. L'importante è non star fermi da questo punto di vista. Però, ripeto, non è che non star fermi significhi che devi arrivare per forza, perché è questo che ci dice Cavafis. Non star fermi vuol dire essere aperti, essere disponibili, essere, come dire, pronti ad accettare quello che verrà. E quello che verrà, ovviamente, sul combinato disposto anche della canzone precedente, spesso e volentieri non sarà bello. Perché Cavafis ci parla dei bei mattini d'estate, per carità, ma ci dice anche che incontreremo i mostri. Forse non ci fermeranno, ma potrebbero anche fermarci. Non so se questa cosa è chiara. Io oggi non mi sono messo casualmente sta maglietta, l'ho messa apposta perché c'è un labirinto e c'è una frase che dice non cercarti fuori di te, che è esattamente quello su cui sto facendo lezione da 2 ore. Però il labirinto è un altro dei grandi simboli di questo discorso. E la bestia al centro del labirinto, che è il Minotauro, siamo sempre noi. Non è casuale. Non c'è rischio che tu non veda la bestia, non c'è rischio che il labirinto ti inghiotta e tu non ne esca. Il problema del labirinto è che al centro del labirinto c'è la bestia, il che vuol dire che il labirinto è di nuovo il tuo cammino di vita che a un certo punto ti porta a incontrare lo straniero. Tutti i percorsi di vita dell'uomo, credo, da questo punto di vista, perché c'è una univocità nelle narrazioni mitologiche che parlano di questo discorso impressionante. Cioè tutti i miti di tutto il mondo dicono la stessa cosa fondamentalmente. E tutti gli eroi incontrano il drago. Non c'è verso di venirne a capo di questa cosa. E il problema è, come dice Cavafis, è che il drago lo incontri per forza, perché ce l'hai dentro. Non puoi non incontrarlo. Quindi non serve che tu vada chissà dove a cercarlo, sto drago. Il drago è lì. Sei tu che devi avere gli occhi per vederlo, fondamentalmente, capite? Quindi la lotta col drago è il segno, il simbolo della crescita interiore, io direi che è la realizzazione del soggetto. Cioè noi siamo soggetti quando abbiamo combattuto col drago, non prima, perché è soltanto lì che pesti, acciaccati, vincenti, trafelati, quello che vi pare, da allora in poi saremo qualcos'altro, perché avremo finalmente visto sto drago, l'avremo trovato, l'avremo incontrato, ci saremo misurati, quindi sapremo chi siamo. Prima no. Finché tu non lo incontri il drago, finché giri a vuoto nel labirinto, finché te cerchi da un'altra parte, finché pretendi di trovarti in posti esotici, non lo trovi. E se ci fate caso, vedete che una delle letture dell'oggi è fondamentalmente centrata su questo, perché tutti noi vogliamo viaggiare a tutti i costi? Perché viaggiamo, andiamo dappertutto, non stiamo fermi un attimo, ci spostiamo in posti assortiti, esotici più o meno, tutta una serie di movimenti frenetici. Perché noi pensiamo di andarci a cercare da un'altra parte. E siccome ragioniamo in termini spaziali, il modo migliore per allontanarci dalle nostre cose è un viaggio, un bel viaggio, via l'aereo e te ne vai, per carità, fantastico. L'essere turista è un termine un po' particolare perché deriva da una usanza che era della fine 700-800 europeo ed era quella del Grand Tour, ovvero sia i giovani di famiglie agiate, nobili o comunque di un certo standard, di un certo status, alla loro maggiore età facevano il Grand Tour dell'Europa e venivano in Italia tutti, perché noi eravamo, come dire, uno dei punti di riferimento della cultura europea e soprattutto della raffinatezza della cultura europea. Può sembrare impressionante visto come ci siamo ridotti, però questo eravamo. Quindi il Grand Tour era venire in Italia e poi tornare a casa arricchiti. Dopodiché ci abbiamo fatto il turista, cioè quello che fa il tour, ma non è più quel Grand Tour lì. Il nostro Grand Tour è un tour dove vai girando, più o meno. E spesso e volentieri ti pigli anche in giro. Non so se avete visto un film che si chiamava Turisti per caso. Ecco, turista per caso, se non vado errato, era uno che andava in giro per il mondo ad accertarsi che tutte le location fossero uguali le une alle altre. Tanto per vanificare. C'era un altro film che potreste vedere, che si chiamava Falso Movimento, quando ero piccolo, era un grandissimo film, che diceva esattamente questo, cioè se io vado in un villaggio turistico in Malesia e sto villaggio turistico è identico al villaggio turistico che c'era in Sardegna, che ci sono andato a fare in Malesia io? Ma vi dirò di più, se io vado in Malesia e, come diceva Proust, ho ancora gli stessi occhiali sul naso di quando ero a casa mia, perché vado in Malesia? Non serve, basterebbe cambiare gli occhiali, basterebbe guardare casa mia con altri occhi, non serve andare in Malesia. Non so se vedete come la spazializzazione del nostro pensiero e del nostro linguaggio poi ci condizioni fisicamente. La nostra idea è che scopriamo cose soltanto se andiamo lontano, ma si può andare benissimo lontano nella propria testa, non serve andarci fisicamente. Da quel punto di vista l'esperienza fondante, il vagabondare nel labirinto, la puoi fare benissimo qui, non ti serve andare chissà dove, soprattutto non ti serve barare andando chissà dove in posti che sono uguali a quelli che frequenti normalmente, come un mio amico che eravamo in giro per l'Europa e andava regolarmente a mangiare da McDonald's. Che senso ha? Sei in un posto, mangia quello che mangiano loro, no? Dicono anche gli inglesi, se vai a Roma fai come romani. Cioè, tu dovresti andare in un posto e cercare di vivere il più possibile come fanno loro, ma se tu sei in un villaggio Valtour, come vivi? Mistero, non si sa di preciso. Come ti dicono di vivere quegli idioti che ti animano, senza offesa per eventuali animatori, evidentemente. Quindi, vedete che il problema del viaggio e tutto il giro di denaro che c'è intorno viene da qui. Viene dal fatto che siccome noi siamo degli estranei per noi stessi e normalmente non sappiamo niente di quello che accade al nostro interno, cerchiamo di fare le cose all'esterno. Ecco perché il fare. Cioè, al di là delle risoluzioni poi grottesche alle quali ha portato questa cultura del fare, la cultura del fare è una, come dire, un'estroflessione dell'agire che implica un'incapacità dell'interiore, una mancanza, un'assenza. Noi siamo vuoti, siamo gli uomini vuoti di cui parlava Eliot, quella ve la porto la settimana prossima di poesia, anche perché è piuttosto deprimente, questa è molto più bella. Però il problema sta lì. Se noi non ci riempiamo in qualche modo, non andiamo da nessuna parte. E riempirci è un altro modo di dire, appunto, conosci te stesso. L'unico sistema. Tra l'altro, questo sistema è l'unico sistema che vi rende unici. Quello è il bello della cosa. Noi siamo in una cultura che ti rompe le palle estensivamente perché tu devi essere unico. Oggi mi è venuto a ridere perché sentivo la radio, 3 spot di macchine e tutti e 3 dicevano esattamente la stessa cosa. La tua identità la ottieni se compri sta cazzo di macchina. Ma allora, parliamone. Ma come faccio io a essere unico se compro una macchina che viene prodotta in 5 milioni di esemplari? Non so se ci avete mai pensato a sta cosa. Tra l'altro, qualche tempo fa, Lancia Y fece una pubblicità che diceva non so più quante centinaia di personalizzazioni possibili in modo che ognuno abbia la sua Lancia Y. E io dissi a lezione, questi li denunciano perché è mendace come pubblicità, perché una combinatoria finisce. No, per quanto tu possa combinare lo specchietto verde con l'interiore giallo, con l'antigelo, eccetera, finisce. Quindi diceva, ci sono 284 combinazioni, a 285esima già ce l'ha qualcun altro. L'hanno condannato in capo a 2 settimane. Allora la questione è, loro sono stupidi e non se ne erano accorti? No, loro se ne erano accorti benissimo. Però il messaggio che loro volevano mandare non era quello dell'effettiva realtà. Era l'idea che tu dovevi avere che acquistando quella macchina ce l'avresti avuta soltanto tu. E quindi saresti stato diverso dagli altri. Perché la nostra cultura funziona così, oggi. Tutto quello che cercano di vendervi in un modo o nell'altro, compresa l'università, compresi i master, è uno strumento di individuazione. Ok? Però l'ossimoro della questione è che tu non puoi diventare originale con delle merci fatte in serie. Perché c'è una contraddizione profonda su questo. Se so fatte in serie, ce l'avrà qualcun altro. Tant'è vero che ai tempi ho scritto un saggio sulle collezioni da edicola, non so se l'avete mai vista le collezioni da edicola. Tutti i settembre c'è qualcuno che te vuole vendere, che ne so, le macchine dei pompieri di tutto il mondo, le cabine del telefono di tutto il mondo, cioè degli oggetti assolutamente insensati.
Le chiavi per uccelli,
tutto quello che vi viene in mente ditelo e lo trovate, e sulle confezioni c'è scritto esclusivo per lei. E tu ne trovi delle pile alte così. Non so se ci avete mai fatto caso a sta cosa. È interessante, perché è evidente che c'è qualcosa che non quadra, stanno dicendo altro, no? Perché esclusivo per lei o me le compro tutte, oppure tutti quest'arte ci avranno la stessa cosa che ho io, tutti avranno la stessa collezione. La collezione però, dal romanticismo, è un segno distintivo. Essere collezionista vuol dire essere unico, perché quella collezione dovrebbe rappresentare la tua esperienza di vita, il tuo gusto, le tue aspirazioni, tutta una serie di cose costruite con oggetti unici. E io poi lo vado a comprare in edicola, l'oggetto unico. Capite quindi che non è l'oggetto che è importante, è l'idea che la collezione mi renda unico, anche se ce l'abbiamo in 15 milioni. Quello che a me serve è l'illusione di essere unico, perché di fatto io non sono per niente unico, sono uno come tutti gli altri, ma non uno qualunque come dicevo prima io, sono proprio uno uguale. che si sta prendendo in giro. Pensate soltanto a tutti gli accessori che vi vendono in tutti i modi possibili e immaginabili. A che serve un accessorio? Un accessorio è una stronzata che serve a farti essere diverso da un altro. Non serve a niente. Serve solo a quello ce l'ho solo io, questa combinazione ce l'ho solo io, più ce n'ho e più sono originale, perché chi altro vuoi che se compri questo, questo e quell'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sono strategie trasparenti una volta che le guardi, e soprattutto che non funzionano, perché ci sarà sempre qualcun altro che è come te, con quel criterio. Laddove, se tu invece ti rendi unico attraverso il viaggio interiore, le tue esperienze e il modo in cui le interpreti sono solo tue. Non c'è niente da fare. Questa è l'unica individualità forte. L'unica posizione di individualità che ti può dire sono solo io e ti può dare la consapevolezza e quindi pure la stima dell'essere solo tu, è questa, non ce ne sono altre. Non c'è verso. Cercate di capirla sta cosa, perché vi servirà. Non c'è un altro modo per essere diversi dagli altri se non attraverso questo cammino. Perché voi potrete tutti vivere le stesse esperienze, come dicevamo la volta scorsa, potrete tutti essere studenti, ma ognuno di voi è studente a modo suo. La retorica del matrimonio è retorica fino a un certo punto, perché sì, è vero, si sposano tutti, però quel giorno lì sei tu che ti sposi. E sei tu che sai che significa, sei tu che sai chi è l'altro, sei tu che sai cosa hai dentro, sei tu che sai come ti segna questa cosa, capite? Per cui questo è quello che va compreso una volta per tutte. Se noi dobbiamo essere veramente una cultura individuale, idealistica, come ci dicono, l'unico modo che abbiamo per esserlo, se noi dobbiamo essere all'altezza del nostro demone interiore, del nostro DNA che tutti ci dicono essere unico, eccetera, 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 noi dobbiamo essere unici. Quindi vuol dire pensare con la nostra testa, pure male, ma con la nostra testa, non come mi ha detto lui o come mi ha detto quell'altro. Perché se me l'ha detto lui o lei, l'avrà detto pure a lui, a lui, a lui. E quindi la nostra opinione originale che è? Dov'è? Capite? Tra l'altro il sapere è anche democratico. Nel senso che io l'altro giorno, ieri a lezione, ho letto un passaggio di un libro che dei vostri colleghi della magistrale. Ho letto un passaggio di un libro che avevo letto qualche anno fa e che non mi ricordavo più di aver letto. E questo libro dice esattamente quello che io sto dicendo da tempo. Però non è che questo mi abbia creato un problema come di cazzo l'ha detto prima lui. A me è fatto piacere, perché vuol dire che lo stiamo dicendo in due. Per percorsi diversi, perché quello è uno storico, quello è anglosassone, quello ragiona in un altro modo, ma siamo arrivati ugualmente lì, tutti e due. Quindi vuol dire che qualcosa di vero sotto sotto ci sarà, se posso contare altri che arrivano dove arrivo io. Però il punto non è che sono arrivati lì, il punto è cosa hanno fatto per arrivarci. Capite? È quello che mi rende unico, non è il traguardo, perché al traguardo ci arriviamo tutti. Ma se io sono passato da sopra, lui è passato da sotto, quello è tornato indietro, quell'altro ha fatto un giro lungo, quell'altro è venuto in macchina e quell'altro a cavallo, sono tutti diversi i percorsi e sono l'unica cosa che mi rende unico. Capite? Quindi noi parleremo estensivamente di cultura soggettiva, perché questa è la cultura soggettiva. La cultura soggettiva è trasformare se stessi in risposta a ciò che accade. Diventare il metro di giudizio di se stessi, sapere cosa vuoi, l'interesse di cui parlavamo qualche tempo fa a lezione, sapere cosa ti interessa, cosa no, perché nel momento in cui sai cosa ti interessa e cosa no, tutte le cose che ti chiedono strada facendo, perché noi siamo sottoposti a continue richieste d'attenzione dal mondo, tu puoi pure dirlo sì, questo mi piacerebbe tanto, ma non me ne frega niente, no, faccio quello, ne faccio una, ne faccio due, le faccio bene e le faccio perché mi va di farle, no? Perché me l'ha detto lui di nuovo, non perché sto vivendo la vita di un altro, perché secondo me la mia vita è importante così, la mia vita qui acquista senso, non lì o da un'altra parte. Capite? Quindi il problema della cultura soggettiva è un problema, come vedete, che non si limita alla competenza. Noi abbiamo questa parola feticcio oggi come oggi, per cui bisogna farsi un set di competenze, bisogna farsi una cassetta degli attrezzi, bisogna essere skillati se parliamo questo orribile gergo aziendale che gira, tutta una serie di cose che sono solo un aspetto della questione, sono solo un corollario se vogliamo parlare in qualche modo in lingua matematica. Quello che conta è quello che c'è a monte. E quanto tu riesci a innestare queste competenze su un sapere vivo, quanto questo sapere ti permette di decidere, quanto questo sapere ti permette di guardarti allo specchio, quanto questo sapere ti porta lontano, ok? Perché è quello che deve fare il tuo sapere. Il tuo sapere deve permetterti di vivere fino alla fine nel migliore dei modi. E il migliore dei modi non è avendo tante cose, ma essendo tanto te. E questo essere tanto te lo conquisti con pesantezza andando avanti, in un certo senso. Era quello che vi dicevo a proposito delle scelte. Le scelte ci rendono sempre più noi, finché alla fine, quando poi moriremo, perché come diceva Steve Jobs, alla fine moriamo tutti, ecco, in quel momento saremo veramente unici, perché tutta quella consecuzio di cose ci avrà reso una sola possibilità realizzata. Ma finché non muori, non è detto che questo accada. Ok? La realizzazione finale è solo quando non puoi fare altro, perché come diceva Simmel, noi siamo molto più di quello che siamo adesso. Abbiamo scritto con dei colleghi tempo addietro un libro che si chiamava L'Io Ulteriore. E il titolo significava esattamente questo. L'io è ulteriore, cioè oggi io sono una cosa e domani ne sarò un'altra. Domani potrò essere altro, potrò fare altro. Non è limitato a ciò che sono adesso il mio essere. Il mio essere è un processo. E più questo processo è ricco, più mi darà soddisfazioni, più sarò felice di aver vissuto, più potrò dire ok, è il mio tempo, ho fatto quello che dovevo. Perché uno degli, e credo che su questo chiuderemo, una delle grandi cose che avevano le vecchie culture e che noi non abbiamo più per la morte è avere la sensazione di aver vissuto una bella vita. E per vivere una bella vita devi poter esserne soddisfatto e deve essere una valutazione non quantitativa, perché se dovesse essere quantitativa saresti rovinato. Perché ci sarà sempre qualcos'altro da fare, ci sarà sempre qualcos'altro, qualcun altro da conoscere, ci sarà sempre un'occasione ulteriore, ci sarà sempre un futuro che ti aspetta, quello è sempre lì. Per cui se tu vivi con quello in mente, quando morirai sarà sempre assurdo. Noi siamo una cultura, se ci pensate, che ritiene assurda una delle cose più naturali che esistono. E sta cosa è complicata. Perché non dovrebbe essere così. Perché Simmel ci insegna, per esempio, che morire è ciò che ci fa essere ciò che siamo, è ciò che dà la misura alla nostra vita, ciò che ci permette di vedere una prospettiva, ciò che ci fa fare. Perché non so se vi siete mai interrogati in proposito, ma se voi foste immortali, che fareste oggi? Tanto ci sarebbe domani. Quindi di fatto staremmo fermi. Non è un caso che il primum, come diceva la vecchia filosofia, è immobile. Perché se sei perfetto, è finita lì, che altro devi fare? Non c'è niente da fare, ci sarebbe sempre un momento, non hai nessun criterio di scelta. Invece tu eserciti delle scelte perché sai che le tue opzioni sono limitate in un certo senso e vuoi fare in modo che queste scelte ti facciano arrivare meglio alla fine, no? Ti facciano essere soddisfatto. Ma se queste scelte le consideri in chiave qualitativa, tu a un certo punto puoi anche dire ok, ho ben vissuto, non è un problema, posso pure morire, chi se ne frega. Tanto non è che quello che farò domani, in un certo senso, non fa grande differenza. Questo non so se prima o poi lo capirete. Però andando avanti ti accorgi che tutta st'importanza che davi alle cose, lascia il tempo che trova. Le cose importanti non so quelle, so altre. No, perché qualunque cosa tu riesca a fare nel corso del tempo, quella finisce. E nella nostra cultura questo è talmente ovvio che comincia a diventare quasi un luogo comune, no? Ma noi abbiamo un tale tasso di cambiamento che qualunque cosa tu abbia fatto, quanto tu sia stato importante nella storia, nella cultura, nella realizzazione, fra 5 anni non sarai più niente. Quindi valeva la pena sbattersi tanto per scomparire in 5 anni? Francamente non credo. Quindi, ripeto, il fare le cose si può fare con un'altra ottica, come diceva giustamente Cavafis, non affrettatevi. Non c'è nessun motivo di andare di corsa in avanti, perché poi più corri e più arrivi, poi a un certo punto arrivi, no? Lo sappiamo che c'è un traguardo che è lì, fisso, come diceva Totò, abbiamo tutti la stessa questione lì, i famosi 2 metri di terreno, quindi tutta sta voglia di correre io ma risparmierei fondamentalmente, insomma, non ha nessuna ragione, salvo il farci non pensare, come diceva la vostra collega, perché se sei affrettato, se sei preso nelle cose, se sei nel frullatore, non pensi mai, fai solo. Non sai cosa fai di preciso, non sai come la fai, però la fai, perché è la parola d'ordine del tempo. Ok? Quindi pensateci su questo, non so quanti ci penseranno, né probabilmente ci avrei pensato anch'io a 24 anni, però credo che sia un qualche tipo di spunto sul quale è opportuno riflettere, perché, ripeto, la realtà è talmente zeppa di queste contraddizioni, è talmente evidente che c'è una strategia più o meno cosciente che vuol farvi essere cose, che vi pretende da voi cose, che se la mettete a fuoco e cominciate a opporvi, forse siete ancora in tempo per riuscire a vivere in modo decente. E questo ve lo auguro caldamente. Ci vediamo la settimana prossima.